也门的野中友好协会主席加奈尔啊。
你到他的家，你好像觉得这个人很丑。
Ming, la Cina dopo le Olimpiadi, di Stefano Pistolini.
Allora benvenuti a Ming, la rassegna settimanale di alcuni degli spazi, degli interventi più significativi della sezione cinese di Jefferson Ming, il nostro quotidiano a due facce che si occupa di America e di Cina e soprattutto del sorpasso sempre in corso tra le due superpotenze. Vi ricordo alle 16.30, poi appuntamento con Jefferson, il best americano. Ma noi, come promesso, caro Emiliano, invece ci dedichiamo alle Paralimpiadi e abbiamo un amico sul posto, vero?
Ormai sì, nel volgere di una settimana è diventato nostro amico anche Claudio Arrigoni, giornalista che collabora con Rai, con Corriere della Sera. Oggi, tra l'altro, ha scritto un pezzo proprio nella pagina dello sport dedicato a queste Paralimpiadi che stanno offrendo davvero grandi emozioni e un grande spettacolo. Il pezzo di oggi riguarda la sfida delle sfide, quella dei 100 metri, che è anche qui la gara regina, come nelle Olimpiadi con Bolt, Zafar Powell e quant'altri. Qui la sfida era tra Oscar Pistorius, nome che va al di là naturalmente del recinto delle Paralimpiadi per tante cose.
Sarà un po' per Pistorius, ma non hai anche tu la sensazione che in questa occasione questa manifestazione abbia fatto un salto di qualità?
Sembra che ci sia perlomeno un'onda cinese. I cinesi hanno fatto le cose in grande anche con le Paralimpiadi, anche in questo caso l'organizzazione è eccellente, c'è una copertura televisiva, ci ha detto lo stesso Arrigoni, che non capisce nulla di cinese come noi peraltro, dice però che sui giornali le prime pagine sono tutte dedicate alle Paralimpiadi, la copertura televisiva è la stessa che con le Olimpiadi, quindi arriva anche un messaggio all'esterno, non solo dentro la Cina, di grande attenzione, e quindi anche le Paralimpiadi forse hanno superato l'esame di maturità.
Bene, sentiamo allora il nostro ospite. La prima domanda che gli facciamo è se è vero che l'atmosfera è coinvolgente, insomma, come si capisce da giornali e agenzie.
Un grande entusiasmo alla partenza dell'atletica, sono stati i primi due giorni dell'atletica, lo stadio del Nido d'Uccello era completamente esaurito, vuol dire 91.000 persone. Credo fosse una cosa inaspettata e sicuramente dimostra quanto ci sia attenzione qua verso i giochi paralimpici e anche forse un po' di curiosità, ma questo sicuramente non guasta, perché devo dire che vedere il Nido d'Uccello con 91.000 persone che seguono le gare e che cantano l'inno insieme o incita non solo i propri atleti è straordinario.
Al di là dell'entusiasmo, l'organizzazione cinese impeccabile come con le Olimpiadi?
Sì, devo dire di sì, ci si muove molto bene, anche il traffico, devo dire, così come per il periodo olimpico, almeno per questi giorni, è un traffico assolutamente umano, anzi più che umano, quindi devo dire che si respira la stessa aria olimpica. Chiaramente poi qui gli atleti hanno diverse abilità e quindi ci si deve abituare poi a avere le strade invase da Città Proibita a Piazza Tiananmen con carrozzine, guide per non vedenti, perché davvero l'invasione pacifica di Pechino c'è stata da parte non solo degli atleti ma anche di tutta la comitiva paralimpica, quindi dai familiari e gli accompagnatori.
Una specie di sollievo, no? Può essere arrivato da questa manifestazione in coda a quell'altra che così subitaneamente, no, era scomparsa. Abbiamo sentito alcuni nostri cronisti parlare di mancanza alla Olimpiadi.
Invece il trend continua, però tra l'altro bella questa immagine di Pechino, Piazza Tiananmen, Città Proibita, con le barriere architettoniche abbattute per far posto anche ai paralimpici. E, tra l'altro, io ho preso spunto invece da un commento che ci ha fatto proprio a caldo Saro Capozzo, dicendo che la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi è stata più bella addirittura di quella dell'8 agosto. Io ho chiesto conferma al nostro Claudio Arrigoni, che effettivamente ci risponde così.
Concordo pienamente, non posso esprimere sul fatto artistico perché non ne ho le capacità, ma dal punto di vista dell'emozione che ha suscitato, io credo assolutamente di sì. Sia alcuni momenti che sono stati straordinari, la bambina di 12 anni che 4 mesi fa ha perso una gamba nel terremoto del Sichuan e era qui, lei voleva fare la danzatrice da grande e studiava danza, era qui alla Paralimpiade a danzare su una carrozzina ed insieme ad un danzatore sordomuto, è stato credo uno spettacolo di un livello emozionale altissimo, oltre che anche dal punto di vista artistico. L'accensione della fiaccola è stata secondo me a livello olimpico con questo atleta, il più grande atleta paralimpico cinese, Hu Bin, che a forza di braccia si è alzato fino al braciere, io credo forse un palazzo di 15 piani, ecco. E fra l'altro vedendo lo sforzo, perché a metà ha avuto anche quasi un cedimento, è stato veramente straordinario a dimostrare il superamento dei propri limiti anche e che con la volontà si supera anche quelli che sono i problemi. Credo che davvero sia stata una cerimonia fantastica. L'inizio delle gare, soprattutto con l'arrivo di Oscar Pistorius, ha dimostrato anche che il livello di capacità tecnica di questi atleti è straordinario. Oscar ha vinto una gara sui 100 metri facendo un tempo buono, non buonissimo per lui, ma buono, con 11:16, ma soprattutto, ripeto, davanti a 91.000 persone, e tutte queste 91.000 persone sapevano chi era Oscar Pistorius da come lo hanno accolto.
E tra l'altro questa gara dei 100 metri di oggi era una delle più attese a queste Paralimpiadi, c'era una sfida importante al suo interno.
Secondo me era la più attesa della Paralimpiade, perché è l'unica gara in cui Oscar Pistorius poteva essere messo in difficoltà dagli altri atleti.
Beh, meravigliosa questa descrizione, no, dell'uomo che si issa con la forza scalata delle sole braccia verso la torcia olimpica. Dicevi di Pistorius?
Pistorius è entrato in scena, oggi ha vinto l'oro in quella che, appunto, come ci ha spiegato Claudio Arrigoni, era la gara più difficile per lui, cioè i 100 metri, perché ha problemi in partenza nello scatto da fermo, però insomma 200 metri, 400 metri e forse la staffetta gli potranno dare un bel poker di medaglia d'oro.
Bene, tra l'altro sono arrivate anche le medaglie azzurre, sentiamo ancora Arrigoni.
È arrivata la prima medaglia d'oro e quindi mi piace ricordare il nome di Paolo Viganò, che è un ciclista bravissimo, ha vinto in pista il primo oro, e io spero che sia ben augurante per il proseguo della manifestazione, però teniamo presente che rispetto alle scorse Paralimpiadi il movimento è cresciuto molto e poi il movimento paralimpico è in grande crescita. Gli atleti cinesi sono quasi l'8% di tutti degli atleti totali, sono già primi nel medagliere, lo saranno sicuramente anche alla fine della manifestazione, ma teniamo presente per esempio che la Cina è cresciuta così tanto anche perché si è saputa strutturare. In Cina ci sono 83 milioni di disabili, di persone con una disabilità, quindi 83 milioni è molto più della popolazione italiana, è chiaro che il bacino è enorme su cui poter lavorare, ed è anche bello che si possa cominciare a lavorare, la Cina ha dimostrato di cominciare a farlo proprio a causa della Paralimpiade, quindi credo che al di là dell'evento sportivo qui c'è qualcosa di più dell'evento sportivo che va al di là.
Passano 48 ore e risentiamo Claudio Arrigoni, sempre in azione a Pechino per seguire le tracce delle Paralimpiadi. Vi presentiamo la seconda intervista che abbiamo registrato con quello che possiamo mai chiamare un amico di Jefferson Ming. Facciamo un lungo viaggio ideale fino a Pechino e cambiamo momentaneamente argomento, perché abbiamo ritrovato e abbiamo in diretta Claudio Arrigoni, collaboratore RAI del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, che è in città e nella capitale cinese per le Paralimpiadi e ce le sta raccontando nel loro svolgimento. Allora l'abbiamo chiamato in causa per sentire come stanno andando e soprattutto per capire da Claudio se di fatto, insomma, questa edizione delle Paralimpiadi di Pechino veramente rappresenta un salto di qualità per questa manifestazione, che non sembrerebbe non più semplicemente una cosa dovuta, ma un evento a sé stante di grande dignità. Sei d'accordo, Claudio?
Sì, buon pomeriggio a tutti. No, hai detto perfettamente quello che stiamo vivendo qui a Pechino, perché tutti gli impianti, a cominciare dal Nido d'Uccello, oggi io sono stato poi al nuoto, meraviglioso cubo del nuoto, sono completamente esauriti, e questa è una cosa che magari in passato qualche volta è successa, qualche volta no. A Sydney era così, ad Atlanta gli impianti erano vuoti, a Pechino ha dimostrato invece che si può fare una grande Paralimpiadi coinvolgendo anche la gente e la città, e questo è davvero meraviglioso. Oggi poi fra l'altro è stata una giornata bella per i colori italiani, perché abbiamo vinto un oro nel canottaggio, quindi in alto i cuori, in alto l'Italia, e abbiamo sentito il nostro inno finalmente, questa è stata una cosa molto bella.
E che voglio ricordare, tra l'altro Claudio è anche autore di un libro sull'argomento che si chiama Paralimpici, 10, lo sport per disabili, un libro pubblicato da Epli, quindi in un certo senso tu segui da tempo la parabola, lo sviluppo, anche la presa di coscienza e di dignità di questo genere di sport che i cinesi hanno secondo te interpretato nel modo corretto, in quello strano confine tra competizione reale e come dire, sostegno a una condizione?
Ma io credo di sì. Teniamo presente una cosa: in Cina ci sono 83 milioni di disabili, non un numero piccolissimo, ecco. E devo dire che la Paralimpiade, così come è successo in passato, ha portato, almeno nei luoghi dove si svolge, è chiaro, io sto girando per Pechino, non posso parlare d'altro, e anche in una piccola parte di Pechino, però vi sono già delle costruzioni accessibili, gli stadi sono accessibili, tutta la zona olimpica e paralimpica è accessibile, cioè è cambiato anche il modo di costruire, questo io credo che sia importante, quindi anche da questo punto di vista credo che i cinesi abbiano interpretato bene il fatto che Olimpiade e Paralimpiade fanno parte di una stessa manifestazione. La televisione cinese, divisa fra i vari canali, continuamente manda in onda le Paralimpiadi. Il giornale cinesi in prima pagina hanno le foto della Paralimpiade. Credo che questo sia importante, un bel segnale.
Oh, per concludere, c'è un'altra faccia della medaglia, ne abbiamo già parlato in precedenti collegamenti. Dacci un aggiornamento sulla questione doping, che sembra comunque essere arrivata anche nell'area dello sport dei disabili. Lo confermi? Esce qualche dato da questa manifestazione?
Ne dobbiamo parlare oggi proprio perché sono saliti a 4 gli atleti che sono risultati positivi al test antidoping. 3 sono pesisti, e capita spesso nel sollevamento pesi, anche nelle scorse Paralimpiadi, che vi fossero dei casi di doping. Uno addirittura un cestista, si gioca qui a basket in carrozzina, certo. Un cestista tedesco, anche lui trovato positivo agli steroidi. Qui ci sono delle prestazioni clamorose anche dal punto di vista dei risultati. È possibile anche che il doping si insinui nel mondo paralimpico? Purtroppo c'è anche questo rovescio della medaglia, che non è bello, ma forse in qualche modo accomuna sport olimpico e sport paralimpico.
È vero, questa è una considerazione interessante di una inevitabile equiparazione. Grazie a Claudio Arrigoni da Pechino in occasione dei giochi olimpici paralimpici.
Ming, la Cina dopo le Olimpiadi.
Italia-Cina, spesso e volentieri percorriamo questa strada per raccontare non storie enormi, ma invece storie piccole, storie di persone normali, storie che riguardano il nostro vissuto ed è quello che capita anche oggi. Vi raccontiamo la storia di Rosanna Incarico, una impiegata di Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, e della sua relazione sentimentale con Jan Carnarius, suo marito, un cittadino tedesco, padre dei due figli della coppia, che si chiamano Luigi Antonio e Nils, 14 e 11 anni. A un certo punto il marito, Jan Carnarius, deve affrontare una serie di trasferte in Cina dalla loro residenza di Piove di Sacco. Durante queste trasferte, così per farla breve, sintetica, conosce una ragazza di Taiwan che diventa la sua nuova compagna. Senza avvisare, negli ultimi mesi, nel gennaio del 2008, praticamente prepara il trasferimento in Cina, cosa che mette in pratica negli ultimi mesi, e con la scusa delle vacanze da trascorrere, come stabilito dal Tribunale di Venezia, in compagnia del padre, porta anche i due figli, Luigi e Nils, in Cina con lui. Qui li iscrive a una scuola e da quel momento in poi Rosanna, la mamma dei due ragazzi, non ha più notizie, soprattutto non è più in grado di rapportarsi, di contattare i ragazzi, anzi riceve addirittura una telefonata dalla sorella del marito che la mette in guardia dal non insistere perché la cosa potrebbe avere addirittura delle gravi ripercussioni. Rosanna adesso sta cercando di fare tutto il rumore possibile per, oltre ad aver prodotto una denuncia alla stazione dei carabinieri della sua città, ma tutto il rumore possibile attorno alla storia per cercare di recuperare i figli che peraltro le sono stati affidati dal Tribunale di Venezia e che avrebbero il dovere di trascorrere solo le vacanze con il padre. Noi abbiamo contattato un avvocato matrimonialista, si chiama Pompilia Rossi, che gentilmente si presta a darci un parere in quanto esperta di diritto di famiglia per capire soprattutto se Rosanna, questa madre in questo momento in pena, ha delle buone possibilità di riavere i suoi figli con sé in casa. Buon pomeriggio. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie. Com'è la situazione, quindi?
Ma guardi, qui la situazione è abbastanza delicata, nel senso, a prescindere dal caso della signora Rosanna, purtroppo il problema della sottrazione dei minori è un problema reale ed è un problema che l'Italia ha esaminato attentamente ormai da anni e ha risolto, insomma, nel senso, ha risolto da un punto di vista di norme e di legislazioni. Certo, come applicazione le cose sono abbastanza complesse.
Perché la questione dell'internazionale porta veramente un tasso di complicazioni inevitabili.
Ma porta un tasso di complicazioni per il semplice fatto che noi abbiamo delle convenzioni, sono nello specifico sono tre, che dal 1980 si sono succedute alla Convenzione dell'Aia, poi c'è stata una modifica e sono state tutte e tre le Convenzioni dell'Aia ratificate dal nostro ordinamento con una legge dello Stato e tutti i paesi che fanno parte della Convenzione dell'Aia si sono uniformati su una linea di comportamento, per cui diciamo che il problema è grave, ma la soluzione, se il paese dove è stato portato il minore fa parte o comunque un sottoscrittore della Convenzione dell'Aia, può essere di facile soluzione, cioè nel senso che c'è una norma che prevede la presenza dell'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, che è praticamente un ufficio del nostro Ministero di Grazia e Giustizia, dove il genitore a cui è stato sottratto il minore può rivolgersi quando il paese dove si trova il minore illegittimamente in quel momento fa parte, diciamo, è un paese aderente alla Convenzione dell'Aia.
Certo.
Il problema si pone, come nel caso di Rosanna, quando si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un paese non aderente a questa convenzione e la Cina, ahimè,
certo,
ritengo che non abbia mai aderito a una convenzione,
certo,
di questo,
certo,
tipo.
Certo.
Allora, qui c'è un organismo specifico, cioè non è più l'autorità centrale presso il Ministro di Grazia e Giustizia, ma subentra direttamente il Ministero degli Esteri, cioè la signora, dopo aver denunciato, come giustamente ha fatto, la sottrazione all'autorità competente, deve contattare il Ministero degli Affari Esteri, precisamente una direzione particolare, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, che inizieranno con le proprie rappresentanze diplomatiche e consolari a portare avanti tutta una serie di iniziative ai fini della positiva risoluzione della vicenda. Questo perché? Perché non essendoci un regolamento a cui fa riferimento, perché la Cina non è aderente alla Convenzione dell'Aia, e purtroppo la soluzione di questi problemi è spesso frutto di precise e delicate iniziative diplomatiche.
Certo.
Però ecco, diciamo che oltre quello che ha fatto la signora Rosanna, cioè di rivolgersi all'autorità penale
e fare anche rumore, quindi in questo caso fare rumore non è sbagliato.
No, assolutamente, però deve fare rumore, come dire, mirato, no?
Certo.
Cioè con delle possibili, come dire, con degli obiettivi ben precisi. C'è questo organismo presso il Ministero degli Affari Esteri, c'è la possibilità, perché non so se il giudizio della signora, il giudizio della separazione è ancora pendente, per esempio di chiedere una immediata revisione chiedendo la cessazione delle modalità di frequentazione in modo tale che nel momento in cui il problema è risolto quest'uomo potrà vedere i bambini soltanto in forma protetta, perché
certo,
poi il problema può ripresentarsi, cioè ci sono una serie, certo il tempo che ci vuole è piuttosto lungo. Io mi sento, se lei mi consente di fare, come dire, di dare un piccolo avvertimento,
certo,
alla signora, che poi è un'avvertenza che noi avvocati facciamo a tutti quelli che purtroppo sono vittime di queste problematiche, cioè noi abbiamo notizie di alcuni soggetti che si propongono anche via internet come consulenti, no? Ai fini dell'avvio della procedura per la restituzione di questi minori. Ora, non esiste una consulenza, cioè la persona non deve pagare. Perché? Perché sia l'autorità centrale sia il Ministero degli Esteri sono delle procedure previste in questi casi e sono delle procedure gratuite, nel senso che saranno poi gli addetti a queste strutture che daranno delle indicazioni. Quindi attenzione ai faccendieri che a volte si arricchiscono sui dolori.
Bene, e questo è Ming, il meglio del nostro osservatorio quotidiano sulla Cina. Alle 16.30 arriverà Jefferson con una selezione dei nostri interventi sulla attualità americana, poi naturalmente appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16 in diretta su Radio 24 con Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Yeah.